di voi mi conoscono per la parte del lavoro con gli anziani. In verità, visto che il tema è raccontarsi, io ho sempre tenuto dal mio primo periodo lavorativo alla divisa. Ho diviso la vita lavorativa in due parti: una parte lavoro con i bambini, una parte lavoro con gli anziani. Mi è sembrato che questa scelta, che è stata molto casuale all'inizio, poi alla fine è stata una scelta strategica, perché tante delle cose che ho imparato stando a contatto diretto, ormai sono quasi 40 anni con gli anziani, mi sembrava che mi desse anche degli spunti interessanti nell'incontro poi con i ragazzi e nei percorsi educativi. Io oggi vi racconto la storia di due persone, vi racconto proprio la storia di due biografie di due persone che, dopo averle anche scritte le loro storie, mi sono accorto che contenevano quelle paroline che sul web sono scritte in blu, una sorta di ipertesto, perché dietro quelle parole o quelle verità che loro esprimevano si poteva fare sicuramente una teoria. La prima persona che vi racconto si chiamava Carla purtroppo, ed è l'artefice della nascita di un servizio della Comin, perché se ci sono le case del tempo, gran merito o colpa, adesso vedremo, è della Carla. La Carla era una signora che noi facevamo ginnastica tutti i martedì e giovedì, lei intorno ai 75 anni, l'ho conosciuta, e si presentava sempre il giovedì con un sorriso a tutto viso, perché era una grande camminatrice. E quindi ormai avevo capito che aveva bisogno di questo piccolo spazio per raccontare la camminata che faceva il mercoledì, perché i cari anziani andavano a camminare il mercoledì, quindi lei velocemente raccontava la sua camminata, suscitando l'ammirazione di tutti per le performance, perché lei faceva delle camminate notevoli, no? E con la mano accompagnava il gesto che andava su di qua, su di là, eccetera, e tutti davvero sempre a complimentarsi. Poi passano un po' di anni, passano 5 anni, siamo arrivati intorno agli 80, e la Carla continua a camminare e racconta di quanto sono belle le colline. Quindi è passata dai monti, il gesto si è un po' arrotondato, è nato così, dicendo che le colline, soprattutto della Brianza, sono strepitose, ma una roba fantastica, eccetera. Passano altri 5 anni, siamo agli 85, la Carla ovviamente qualche problema fisico ce l'aveva, soprattutto un po' le gambe, e lì che scopre i percorsi di pianura, scopre i fiumi, scopre il lungo Adda, scopre tutte queste cose, ma il sorriso e l'entusiasmo sono assolutamente gli stessi. Gli sopraggiunge, siamo intorno agli 87, una artrosi bilaterale alle ginocchia, c'è anche un po' di flebite così, e quando arriva dice: pensate come ero stupida, non sapevo che cosa mi perdevo a continuare a camminare così in fretta, adesso che sono costretta ad andare piano vedo i fiori, sento i profumi, vedo gli insetti. Cioè la Carla ci dava la pedagogia dell'invecchiamento felice, che è la capacità di accettare i limiti che la vita ti pone e dentro quei limiti scoprire un mondo di bellezze. Quando un settembre successivo, quando si inizia il corso di ginnastica, vediamo che la Carla non c'è, non si è presentata a ginnastica, io chiedo: ma dove è la Carla? La Carla non ce la fa più, non ce la fa più a far cosa. Lei abitava in piazza Firenze, arrivava in via Certosa, c'è il tram 14 che ha dei gradini molto alti, non ce la faceva più tra i gradini. E quando ci hanno detto questa cosa, che la Carla semplicemente era in casa sua, ma percorso un dispiacere collettivo a cui si è dovuti poi dare una risposta, quindi sono nate le case del tempo, che sono questi luoghi dove delle persone come la Carla continuano a dare il contributo di saggezza che portavano all'interno del gruppo. La Carla per anni è stata il sole della casa del tempo, dove invece di fare le camminate semplicemente faceva vedere le fotografie delle sue camminate, le raccontava. E quindi la pedagogia del limite, che in qualche maniera ti propone di poterti avventurare in quel che hai per scoprire il bello in quel che hai, mi è sembrata una cosa che, detta da un 85enne, però potesse valere veramente per ogni ragazzo. E poi questa faccenda di scoprire che è come se ci fossero due duellanti. uno si chiama ormai, l'altro si chiama ancora. E come queste due parole possono essere presenti nella vita anche di un ragazzo o di una persona anziana e sono il grande conflitto tra entrare all'interno della vita con positività oppure no. Ed io ho avuto un maestro formidabile, no? Se facessimo il partito dell'ancora, penso che Attilio Borghini, classe 1916, sarebbe il segretario ad honorem per sempre. Io Attilio lo conosco perché d'estate facevamo un po' di attività fisica nei parchi e lo vedo arrivare con la bicicletta una volta, un bel signore, brizzolato, con la camicia a scacchi rossa, e noi stiamo facendo un esercizio dove appoggiamo le mani agli alberi e teniamo giù il tallone dietro per allungare un polpaccio, perché è un esercizio classico da fare. Lui arriva e mi dice: scusi, ma siete d'Italia Nostra voi, cos'è che fate? Tenete sugli alberi dietro. Stiamo allungando. Appena io gli spiego stiamo allungando i polpacci, mi chiede: ma perché? Perché allunghi il polpaccio? Allungo il polpaccio perché la forza di gravità, eccetera. Ah, ma interessante sta roba qua, andrò a vedermela. Però allora non è che si può fare una volta ogni tanto, se è un contrastare la forza di gravità che ci schiaccia, bisogna farlo tutti i giorni. Sì, tutti i giorni, ma posso venire con voi? Ecco, da quel momento io non me lo tolgo più, grazie a Dio, di torno. Mi colpiva questo fatto che lui mi chiedeva il perché. Tra l'altro io subito capisco che quando faccio lezione è molto importante che spieghi il perché delle cose. Questa roba qua mi è rimasta. E Attilio incomincia a frequentare la palestra, poi io lo conosco meglio, molto meglio, quando andiamo a fare una vacanza insieme, perché tante volte questa faccenda delle vacanze o delle gite ti consentono di uscire dalla routine del lavoro e stare molto più tempo con le persone. Come spesso succede quando fai le gite con gli anziani, ci sono 2-3 uomini e 45 donne e quindi io sto in camera con Attilio per la prima volta. È una vacanza particolare perché eravamo andati con sede a Bagno di Romagna ed eravamo sulle tracce di due personaggi che secondo me era importante che gli anziani conoscessero nel profondo. Uno era San Francesco d'Assisi, con tutta la sua idea che nel piccolo ci sta dentro anche l'universo, e quindi l'anziano che arretra un po' di fronte al mondo e c'è il piccolo, ma dentro il piccolo c'è la bellezza del mondo. E l'altro volevo che incontrasse il Piero della Francesca, e poi dopo in qualche maniera vi dirò anche perché. Quindi io sono in camera con questo uomo, che aveva due letti separati, e dopo 2-3 notti che siamo lì, lui mi dice: guarda che stasera c'è una festa da ballo all'hotel Terme di Sant'Agnese. E dice: io vado perché accompagno le ragazze. E dice: sai, non è che si può lasciare. E lui va in bagno a prepararsi, esce fuori, ragazzi, camicia azzurra, cravatta rossa, dice: come sto? Va bene. E poi mentre sto uscendo mi viene naturale di dire: ma non far tardi, mi raccomando. E poi va, esce, e invece io sono lì, leggo un po', poi spengo la luce, guardo un tiro, 5 minuti, guardo l'ora, un po' come quando uscivano i miei figli la sera, cioè 11:30, 11:15, Attilio arriva, no, non c'è, no? E quindi io mi preoccupo e comincio a dire cosa mi sarà successo, cioè, allora comincio a memorizzare, forse dovessero chiamare l'ambulanza, gli ospedali, ho tutta quell'ansia classica genitoriale che quando i figli escono. Poi finalmente verso mezzanotte passata sento la maniglia che si abbassa e lui con le scarpe in mano per non fare rumore si va in bagno, si sistema, poi arriva verso di me e mi dice: Gianni, dormi? No, stop. Mi fa: dai, vieni qua un attimo, vieni qua. E cosa c'è? Ma dobbiamo domani mattina, dobbiamo andare di qua. No, dai, vieni. Mette le mani sulle persiane, dà una spinta alle persiane, guarda in alto e mi dice: ma come puoi dormire con questa luna del cielo? Guarda quanta vita c'è sotto questa luna. E io rimango, dico: ma sì, va, dai, va bene, andiamo a letto. No, aspetta, perché vedi, io non ho mai potuto studiare, operaio dell'Alfa Romeo, e quindi mi trovavo in difficoltà quando mi sentivo emozionato, e allora perché non trovavo le parole per dire le cose. Allora cosa ho fatto? Ho incominciato a leggere e ho imparato a memoria tantissime poesie, tante cose, e adesso quando c'è l'emozione le tiro fuori. E allora ascoltami, e inizia lì, guardando la luna, a declamare l'onda di Gabriele D'Annunzio, con questa carica vitale della poesia, con tante eccetera, e la racconta tutta. Ma io non sapevo, tra l'altro, che il dire guarda quanta vita c'è sotto questa luna era riferito a un pezzo di Guerra e Pace, dove Natasha Rostova, profondamente innamorata, parla di fronte alla luna e dice le stesse cose. Capite che Attilio lì mi cambia il paradigma rispetto alla considerazione degli anziani e anche alla loro passionalità, al loro rapporto con l'amore, il rapporto. Lui era un paladino, 80 anni, della parola ancora, perché c'era tutta questa vita sotto questa luna. E io lì ad ascoltare lui che recitava le annunze. E poi una volta mi invita a casa sua a bere il caffè. E ci vado, no? Vado e entro in questa casa molto sobria e ordinata, caratterizzata nella sala da una enorme cartina geografica costellata di bandierine con degli spini puntate, e ad ogni bandierina c'è un numero. Dalla parte e dall'altra parte della sala è tutta piena di quaderni, ogni quaderno è contrassegnato da un numero. E io vado a dire, cos'è che fai? Dice, ma io, sai, la domenica non mi sono sposato, questo è un po' libero, no? Mi dice, vado in giro con la mia, con la 126 blu, naturalmente, fabbricata in Polonia, perfetta, pulita, eccetera. Vado in giro, vado nei paesi e gli chiedo alla gente, ma scusa, ma cosa è successo in questo paese qui? Tanti mi mandano a quel paese, ma qualcuno invece mi ascolta e mi racconta. E io mi siedo e lui mi racconta cosa è successo. Mi ricordo che mi aveva fatto vedere il quaderno di Bobbio, provincia di Piacenza, no? Vado da uno, vado dall'altro, poi mi fermo in trattoria, eccetera. La gente mi racconta. Io faccio un po' di foto la sera, e la sera quando arrivo a casa prendo un quaderno e ritrascrivo in quello che le persone mi hanno raccontato. Metto delle foto, mi faccio dare anche qualche indirizzo dalle persone e poi magari io gli racconto quello che succede qua, eccetera. Pensa che ogni settimana io ho 300 lettere, io 300 lettere. Dice, sì, sai, sapevo, la televisione, non è che c'ho tanto tempo da perdere, perché io rispondo alle persone. Cioè questo uomo si era costruito attraverso l'ascolto delle narrazioni e a sua volta con la narrazione un universo di relazioni che lui, con anche un gran senso dello stile e della bellezza, perché le fotografie se le stampava lui nel laboratorio, aveva fatto una stanza, la camera oscura, le metteva, e c'era questo, per cui non lo so, era una biblioteca veramente una meraviglia. Poi purtroppo passano gli anni e ha un problema alla prostata, viene operato a Cremona, perché era di Cremona, i suoi parenti l'hanno fatto operare lì, e io vado a trovarlo. Ecco questa roba qua, no? Cioè, poi, perché alcune relazioni poi bisogna starci dentro, non è che poi sei amico e poi alle 5 vai a casa tua. Forse quello che Claudio, quell'orgoglio che diceva, è perché noi ci abbiamo quella passione lì, perché le persone per noi sono importanti. E quindi non è che io lunedì, siccome allora non lavoro, prendo la mia macchinetta e vado a Cremona. E vado su, arrivo verso le 11, 11 e un quarto, mentre stanno distribuendo il pranzo. E Attilio sta mangiando, siccome ha fatto la prostata, camicione, gambe un pochino divaricate. E mentre mangia, ad ogni forchettata, sale sulla punta dei piedi. Io gli dico, Attilio, ma cosa che fai? Perché? Lui mi guarda e mi dice, ragazzo, tengo in forma i polpacci. Tengo in forma i polpacci, perché dice, perché sai quanta vita c'è ancora? Pazzesco. Passano ancora gli anni, ne ha vissuti tanti, perché Attilio muore nel 96, passa qualche anno, i suoi lo convincono di andare a vivere in un appartamento protetto nel Cremonese, sai quei posti dove, appartamenti protetti. Lui mi telefona e mi dice, Gianni, ma qui sono tutti morti. Dice, ma io vado su dalla signora e gli dico, ma la signora venga giù, vediamo Gheo insieme, no? Allora no, già mangia la pastina, così non c'è niente. Io dico, venga giù, facciamo un po' di ginnastica, niente da fare. Dico, Attilio, senti, io vengo a trovarti e porto un po' i tuoi compagni della ginnastica, anzi, veniamo a trovarli. Quindi affitto un pullman, partiamo col pullman, andiamo a trovarla a Tigre. Gli dico, nel frattempo tu magari prepara qualcosa sul territorio circostante. Arriviamo, la famosa camicia azzurra e cravatta rossa ritrovano il palcoscenico per cui è vestito bene. Sale sul pullman, prende il microfono, un ragazzo impressionante. Era andato nelle biblioteche dei paesini del Cremonese a raccogliere aneddoti, curiosità e la pestilenza, il tradimento di questa. La gente era bocca aperta. Questo ci ha fatto una lezione di storia del basso cremonese, eccetera. Siamo andati, poi alla fine ha voluto che ci fermassimo in un posto, in una serra, dove siamo entrati dentro perché voleva che le signore si vedessero i fiori, eccetera, così. Lo salutiamo alla fine della giornata, tutti un po' col magone, lui che ci saluta sulla strada, sembrava un film hollywoodiano, eccetera. Noi tutti sul pullman un po' con gli occhi rossi, però con questa idea che se Attilio è riuscito a farci passare una giornata del genere, come possiamo noi non essere così entusiasti del pezzettino di vita che ci abbiamo ancora di fronte? Passano un po' di settimane e ritorno a trovarlo, perché sai, la sua solitudine che mi aveva raccontato, vado con una mia collega, andiamo giù, andiamo a mangiare in trattoria. Lui mi dice, Gianni vai piano però, lui si siede davanti, tira giù il finestrino, andiamo, tira fuori la testa, c'è una signora, Maria, ehi Maria, figlio, dice Maria cosa mangiamo di buono oggi? Lei gli dice due parole, io riparto, arriva un signore con la bicicletta, frena, Filippo, figlio, dico ma scusa, eri qua tutto solo, non c'era nessuno, ma cosa cavolo hai fatto, sei diventato dei papa, ma no, ma figurati, guarda, è che sai, te devi in forma le gambe, tutte le mattine faccio avanti e indietro e arrivo davanti al monumento dei caduti, lì c'è una panchina e mi siedo a riposare un attimo, mi siedo e per tenere in forma la memoria leggo i nomi dei caduti, li leggo una volta, due volte, tre volte, li ho imparati a memoria. Sono andato a casa, ho preso la guida del telefono, ho cercato i nomi di questi qua, e ho telefonato, no? E ho telefonato e dice, uè, io sono Attilio, ma tu lo sai che tuo nonno è morto per... E tampina queste persone in paese, che becca uno che è vice sindaco, no? E vice sindaco gli dice, Masco Borghini, ma che bella cosa, facciamo una serata. Lui dice, va bene, facciamo una serata. Quindi si trovano a fare questa serata, dove lui dice, ma io non è che ho tanta roba da dirvi, però mi piacerebbe che voi raccontaste il ricordo che avete del vostro nonno e del fatto che il vostro nonno è morto nella guerra per liberare, eccetera. Quindi di colpo, dall'assenza di relazioni, diventa un personaggio pubblico perché conosce tutti e diventa, entriamo nella trattoria, l'oste subito, Attilio, poi muore, Attilio muore, mi chiamano per dirmi che è morto, e gli chiedo ma come è morto, e dice ma è morto nel sonno, aveva un libro appoggiato sul tetto. Dico che libro è? Dico boh, siamo freschi. Vado al funerale, passano un paio di giorni e mi arriva una lettera che Attilio ha scritto la mattina del giorno in cui è morto dopo pranzo nel pomeriggio. La lettera potevo portarla, vero? Dice così, Gianni, ho avuto un'idea. Sto studiando alcuni dialoghi di Renzo Tramandino, Promesso Sposo. Potremmo fare così, andiamo a passeggiare lungo l'Adda, poi a un certo punto ci fermiamo, tu dai un colpo di tosse e io incomincio a recitare a memoria i pezzi che Renzo dice nel romanzo. Così tutti potranno capire, no? Perché so che ci tieni, che non è mai troppo tardi per continuare a tenere allenata la memoria, eccetera. Io porto questa lettera, la porto in palestra, no? E le centinaia di persone che gravitano lì intorno alla palestra, gli faccio questo racconto, perché glielo faccio, come il racconto della Carla e il racconto dell'Attilio, sono dei racconti che io ogni tanto riperpetuo, perché formano la cultura che io vorrei che attraverso il nostro lavoro venisse in qualche maniera assorbita. Poi qualcuno ha la brillante idea di dire, senti, ma se Attilio voleva fare una cosa così, facciamola. e quindi facciamo davvero una camminata lungolata dove ci abbiamo fatto alcune stazioni, nessuno ha avuto l'ardore di imparare a memoria i pezzi, semplicemente li abbiamo letti, però abbiamo commemorato in qualche maniera. Di questi racconti che ve ne ho fatti due, ne abbiamo raccolti a dozzine e rappresentano i pezzi di verità che ogni persona ci ha lasciato con la propria vita e la capacità di raccontarli e di trasformare alcune delle loro cose più forti che hanno detto in un vero e proprio percorso di programmazione della vita di tutti i giorni è la cosa più interessante che io ho colto nello stare con le persone, perché ognuno ti regala un pezzo di verità e questo pezzo di verità insieme a tutte le altre forma davvero una cultura dove la dignità dell'anziano viene rispettata fino alla fine. Questo è.